Carissimi fratelli e sorelle, Ave Maria, caro saluto da padre Francesco Pio, e riprendiamo quindi la nostra catechesi sui 10 comandamenti. In particolare ci stiamo occupando dell'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. A proposito della menzogna, Sant'Agostino la definisce in questi termini, cioè la menzogna consiste nel dire cose false con l'intenzione di ingannare. Quindi allora due cose, diciamo due cose costituiscono la definizione di menzogna. Prima di tutto dire, ecco, il contrario di ciò che si pensa. Seconda cosa, dirlo con l'intenzione di ingannare. Si distingue generalmente tre tipi di bugie, bugia giocosa, se si tratta di uno scherzo, di un passatempo, ufficiosa, quando viene proferita per ottenere un vantaggio per sé o per qualcun altro, dannosa se nel mentire si cerca di danneggiare qualcuno. In questa divisione, vedete, quella che comunemente viene chiamata, viene definita bugia a fin di bene, sarebbe la menzogna ufficiosa, la bugia ufficiosa, quindi sempre bugia si tratta, quindi cioè il fine non giustifica i mezzi. Quindi se il mezzo oggettivamente è un male, è chiaro che non lo posso mai utilizzare, anche se fosse per ottenere un fine buono. Nella menzogna sono contenuti numerosi mali in forza dei quali essa è condannabile. Vediamone alcuni. Allora, costituisce in se stesso un attacco alla verità, un'opposizione alla verità. Induce in errore colui che la subisce, colui che ha diritto a non essere ingannato. Danneggia il fondamento della comunicazione degli uomini tra di loro, favorisce la vanità e la superbia e in alcuni casi trae da esse la sua origine. Colui che mente perde la reputazione e la fama, danneggia la carità nel rapporto con il prossimo, si può mancare alla giustizia quando si mente recando pregiudizi ad un'altra persona. La menzogna è funesta per la comune convivenza, dato che provoca sfiducia nelle relazioni sociali. Questi e altri mali, diciamo, occasionati dalla menzogna spiegano perché, mentre l'origine della verità si trova in Dio, la menzogna sia da attribuirsi al demonio. L'origine diabolica della menzogna è menzionata esplicitamente da Gesù. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2486, mette in risalto proprio questa molteplicità di male che la menzogna porta con sé, sia per l'individuo che per la collettività. Ecco, cito adesso il Catechismo. La menzogna, essendo una violazione della virtù della veracità, è un'autentica violenza fatta all'altro. lo colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio e di ogni decisione. Contiene in germe la divisione degli spiriti e tutti i mali che questa genera. La menzogna è dannosa per ogni società, scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali. Ora, ogni menzogna in se stessa è sempre cattiva. È in se stessa sempre cattiva, anche se non sempre è grave, però è sempre cattiva in se stessa e quindi non deve essere mai pronunciata. Nel linguaggio corrente si usano espressioni, come dire, che non sono menzogne. La menzogna in se stessa, in linea generale, è un peccato veniale. In genere non è peccato, diciamo, quella giocosa, e invece quasi sempre peccato veniale, quella ufficiosa. E la menzogna dannosa è peccato mortale quando leve gravemente la carità o la giustizia. Lo si deduce dalle circostanze concomitanti, Cioè, per esempio, peccato mortale se con la menzogna si ha l'intenzione di occasionare un male grave al prossimo, oppure quando una persona che ha autorità mente alle persone che gli sono sottomesse in questioni che riguardano gravemente i loro interessi. C'è anche peccato mortale nel caso in cui, mentendo, si lede gravemente la reputazione del prossimo. Si pecca mortalmente pure se con la menzogna al giudice si violano i diritti altrui nell'amministrazione della giustizia. O ancora, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2464, la gravità della menzogna si commisura alla natura della verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni di colui che mente, ai danni subiti da coloro che sono le vittime. Ora, è lecito in alcuni casi, però attenzione, anzi non c'è un obbligo, no? Ci sono delle situazioni in cui non c'è un obbligo di dire la verità. Ora, tacere, certamente in questi casi è lecito e certamente tacere è diverso da negare. Ora, la spiegazione teorica della liceità di questo tipo di comportamento si fonda sulla riserva chiamata mentale in senso lato, cioè non sarebbe non sarebbe menzogna dire il signore non è in casa se, date le circostanze, colui che ascolta potrebbe sapere che tale risposta può avere un senso diverso per via di una riserva mentale. Può essere il mezzo, per esempio, di serbare un segreto, evitare un impegno. E invece quella che viene chiamata riserva puramente mentale, che ha luogo quando l'espressione utilizzata rende impossibile scoprire il senso vero, non è lecito. Dire, per esempio, ho visto a Parigi, pensando interiormente in fotografia, è chiaro che questa è una menzogna. Ecco, diciamo qualcosa adesso sul segreto. Sul segreto. Il segreto è la conoscenza di una verità che deve essere mantenuta nascosta. Il segreto è un genere specifico di verità. Si possono avere certe conoscenze che non possono né devono essere comunicate a certe persone, a terze persone. Esistono naturalmente diversi tipi di segreto, che possiamo ridurre a due: segreto promesso e naturale. Segreto promesso è quello che deve essere serbato, in virtù della promessa fatta quando viene dato a conoscere qualcosa. Questa promessa può essere esplicita, allora si parla di segreto impegno, oppure implicita, che si suppone sempre per quel che si conosce per via dell'esercizio della professione, no? E quindi si chiama, non so, segreto professionale. Il segreto naturale è quello che deve essere serbato per la natura stessa della cosa, dato che deriva dalla legge naturale. Alcuni segreti possono essere occasionali, perché sono stati acquisiti per comunicazione intima dell'interessato o per mezzo di una persona diversa, o perché si è stati testimoni occasionali di un fatto. Altri segreti hanno origine nell'esercizio del ministero dell'incarico, come non so, il segreto medico, giuridico, del sacerdote. Tutti e tre sono giunti a conoscenza dei fatti attraverso il disimpegno dei rispettivi incarichi. L'obbligo di serbare il segreto professionale, oltre a essere di diritto naturale, spesso riguarda anche la giustizia, dato che vi è un impegno tacito del fatto che non si deve rivelare ciò che è stato comunicato in via confidenziale. Ora, l'obbligo di conservare il segreto è grave o lieve a seconda della materia di cui si tratti e del modo in cui se ne è venuti a conoscenza. Così si commette peccato mortale se si tratta di qualcosa che danneggia gravemente la reputazione del prossimo o se ne risulta un danno grave per l'interessato o per una terza persona. Può essere il caso di un medico che rivela dati sulla malattia di un paziente, occasionandogli un danno notevole. Lo stesso vale se si tratta di una verità comunicata al sacerdote, il quale è specialmente obbligato a serbare il segreto di una confidenza che gli è stata fatta. Si può anche peccare se si usa il segreto per il profitto proprio altrui. Il caso può ripetersi nell'ambito della compravendita dell'industria, anche nel campo intellettuale della ricerca. A volte si può rivelare il segreto, altre volte può essere un dovere rivelarlo. È lecito rivelare un segreto se ne risulta un danno grave e irreparabile per un terzo. Può essere il caso di colui che fa conoscere alla fidanzata una malattia grave del fidanzato per il danno che può occasionarle. Analogamente si deve manifestare un segreto se ne risulta un danno grave per se stessi o per un terzo. Si deve altresì considerare il bene comune della società che in alcuni casi subisce un grave danno se non viene rivelato il segreto che gli è stato confidato. Ecco, qui a questo punto, cito il Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, numero 2491. I segreti professionali di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici, giuristi o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto devono essere serbati, tranne in casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte o a terzi danni, o a terzi danni molto gravi evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità. Le informazioni private dannose per altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato. Dunque, nel caso della confessione sacramentale, si tratta di un segreto specialmente qualificato, che viene denominato sigillo sacramentale, che il sacerdote è specialmente obbligato a serbare. La violazione del sigillo sacramentale porta con sé una gravissima pena canonica, la scomunica, che solo il Papa può togliere. Oltre ai peccati di menzogna, quindi diciamo veracità per difetto, e delle mancanze commesse per rivelazione indebita del segreto, veracità per eccesso, si può anche mancare alla veracità se si commettono altre azioni, quale ad esempio la calunnia, il giudizio temerario, il sospetto, la maldicenza, la falsa testimonianza e lo spergiuro. Cioè, calunniare vuol dire mentire causando un danno alla reputazione di qualcuno, oppure dare occasione perché si formulino giudizi falsi su una persona. Ciò che è specifico della calunnia rispetto alla mormorazione è che, anche se in entrambe si favorisce il pensar male di qualcuno, la mormorazione riguarda cose vere, mentre la calunnia si fonda sulla falsità. Il giudizio temerario, invece, è la formazione di un giudizio negativo su una persona o sul suo comportamento, senza avere un fondamento sufficiente per farlo. Il giudizio temerario può essere soggettivo, sia interiore, oppure può essere esternato. Se il giudizio è tacito e non viene manifestato, può essere un peccato interno, nella misura in cui vi si consenta in maniera deliberata. Il sospetto e il giudizio riguardo ad una persona o un evento a partire da alcuni dati, senza però avere tutti gli elementi che permettono di formulare un giudizio di cura, appunto è un sospetto. E il sospetto è legittimo nel caso in cui gli indizi siano sufficientemente verosimili. Ed è legittimo proseguire nelle ricerche sino a ottenere la certezza dovuta oppure sino a rettificare i giudizi. La maldicenza consiste nel manifestare i difetti e le mancanze reali di qualcuno ad un'altra persona che non li conosce. Ecco, si distingue dalla calunnia in quanto in questo caso si comunicano delle mancanze e difetti reali della persona, anche se non sono conosciuti, rispetto appunto alla calunnia. La falsa testimonianza consiste nell'affermare pubblicamente, di fronte ad un tribunale, qualche cosa di falso a favore o contro qualcuno. Ecco, la falsa testimonianza riveste una gravità particolare. Il libro dei Proverbi afferma che il falso testimone non resterà impunito. Chi diffonde menzogne perirà. Proverbi, capitolo 19, versetto 9. Lo spergiuro è una testimonianza falsa espressa in una dichiarazione fatta sotto giuramento. Lo spergiuro è un peccato specialmente grave contro il secondo comandamento, dato che, oltre a contribuire alla condanna dell'innocente, compromette seriamente l'esercizio della giustizia e la discredita. Le azioni, ecco, nelle quali si agisce mentendo e dalle quali conseguono mali per il prossimo, sono specialmente gravi. Siccome la menzogna può ledere la giustizia, in caso in cui provoca un male, colui che mente ha l'obbligo di riparare. Cioè, capite, in questi casi non è sufficiente pentirsi e non basta nemmeno domandare perdono, è anche necessario riparare il male commesso. A volte ciò si può fare in privato, in caso però di danno causato in pubblico la riparazione dovrà pure essere pubblica. Questa riparazione, e se del caso la restituzione, obbliga incoscienza. Cioè, questo che significa? Significa che non c'è perdono del peccato se non si ha l'intenzione di compiere la riparazione o la restituzione. Si deve restituire la buona fama perduta, ma in alcune questioni in cui sono stati provocati danni materiali, la restituzione deve essere anche economica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica amplia la casistica in questi termini. E qui cito il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2487. Ogni colpa commessa contro la giustizia e la verità impone il dovere di riparazione, anche se il colpevole è stato perdonato. Quando è impossibile riparare un torto pubblicamente, bisogna farlo in privato. A colui che ha subito un danno, qualora non possa essere risarcito direttamente, va data soddisfazione moralmente in nome della carità. Tale dovere di riparazione riguarda anche le colpe commesse contro la reputazione altrui. La riparazione morale, talvolta materiale, deve essere commisurata al danno che è stato arrecato. Essa obbliga in coscienza. Ecco, a questo punto, amici carissimi, facciamo un break musicale che ci consente quindi anche una pausa di riflessione. E tra qualche minuto riprenderemo la parola, e allora adesso via col break. Bene, amici carissimi, e dopo ecco questa breve pausa musicale riprendiamo il nostro discorso, la nostra catechesi, e diciamo qualcosa, o almeno cominciamo a dire qualcosa sulla libertà di espressione, i mezzi di comunicazione sociale. Un argomento che appartiene anche a questa tematica che si colloca all'interno della tematica dell'ottavo comandamento. Il diritto di ottenere la verità e di comunicarla ha acquisito nei tempi attuali tali proporzioni che i mezzi di comunicazione sociale vengono chiamati a ragione il quarto potere. Perché questo? Perché l'importanza di questi mezzi è tale che essi condizionano e a volte dirigono la vita sociale, economica e politica dei popoli. Inoltre, attualmente la quantità di informazioni è tale che supera le possibilità dell'uomo operare la sintesi dei fatti e delle idee che circolano nei diversi ambiti del sapere o della vita sociale, culturale e politica. Questo ruolo decisivo che svolgono i mass media nella vita individuale, nella comune convivenza, ha indotto il Concilio Vaticano II a occuparsene espressamente promulgando il decreto Inter Mirifica 1965, che studia con attenzione le esigenze etiche che devono regolare l'ambito della comunicazione. In seguito, nel 1971, la Santa Sede ha pubblicato l'istruzione Communio et Progressio, cioè che tratta diciamo della retta applicazione del decreto conciliare. Oltre a questi due documenti esiste un'abbondante dottrina magisteriale in discorsi e messaggi papali pronunciati in occasione della giornata dei mezzi di comunicazione sociale. Questi sono gli aspetti che il Concilio indica come decisivi per il comportamento individuale e per la vita sociale nell'uso dei mass media. Allora, il valore morale. L'uso dei mezzi di comunicazione sociale non è estraneo alla morale, cioè assolutamente, non è che non c'entra per niente con la morale. Dice il documento, per usare rettamente questi strumenti è assolutamente necessario che tutti coloro che se ne servono conoscano le norme dell'ordine morale, le applichino fedelmente in questo settore, questo è importante. Poi retta coscienza, un'altra cosa importante, dice il decreto, gli interessati si formino una retta coscienza circa l'uso di questi strumenti, in modo che l'informazione che ricevano contribuisca al bene comune e al progresso di tutta la società umana. Il diritto all'informazione esige che essa sia sempre vera e salve la giustizia e la carità integra. Inoltre, nel modo sia onesta e conveniente, cioè rispetti scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità dell'uomo. Poi si deve proclamare che il primato dell'ordine morale oggettivo deve essere rispettato assolutamente da tutti, poiché solo esso supera e armonizza tutti gli altri ordini di attività umane, per quanto nobili, non escluso quello dell'arte. Trattazione del male morale. I diversi mezzi di comunicazione devono attentamente badare al modo in cui si trattano gli argomenti in relazione con il male. È certo che la sua conoscenza può contribuire ad una più approfondita conoscenza e analisi dell'uomo, ma si deve evitare il rischio. Questo è importante, numero 7 del decreto, intermirifica, che non rechi più danno che vantaggio alle anime. Tale può essere il caso nel quale non si rispetti fedelmente la legge morale, no? Specialmente in presenza di cose che sollecitino più facilmente alle disordinate passioni l'uomo. Il numero 7 del decreto interminifica. Opinione pubblica. Una delle finalità dei mezzi di comunicazione, come ha sempre messo in rilievo il Magistero, è la formazione dell'opinione pubblica, così decisiva per una convivenza comune, pluralista e democratica. Tutti i membri della società si adoperino, anche mediante l'uso di questi strumenti, a formare e diffondere opinioni pubbliche rette. Cioè, vedete, quindi in definitiva, poi adesso ormai ci avviamo alla conclusione, quindi sono leciti, cioè qui il Magistero della Chiesa rileva l'importanza dei mezzi di comunicazione, ma vedete che il loro uso però non è senza limiti, cioè il rispetto quindi della legge morale. Quindi, cioè, vedete che niente dell'uomo, della vita dell'uomo, dell'attività dell'uomo è escluso, diciamo, dalla morale, no? Perché le regole morali sono importanti, radicate poi nella natura umana, nella dignità dell'uomo. E così, amici carissimi, per oggi terminiamo la nostra catechesi, quindi la nostra puntata. E ringraziamo anche doverosamente le nostre consorelle che dalla regia di Frigento si sono ben prodigate per la riuscita tecnica di questa trasmissione. Ave Maria a voi tutti e vi auguriamo un buon proseguimento con gli altri programmi della nostra emittente. Ave Maria ancora.